sempre Radio Onda Rossa e noi possiamo andare a cominciare dando un'occhiata anzitutto a quello che dicono le prime pagine dei quotidiani di oggi. Allora, il titolo per quasi tutte le prime pagine oggi è relativo all'Ucraina e diciamo agli sforzi diplomatici per se non far cessare il conflitto, cosa che in tempi rapidi pare abbastanza improbabile, almeno arrivare a una tregua. C'è chi è più ottimista, chi meno. Se ne parlava proprio esattamente 7 giorni fa di accordi di pace, di come questi possano arrivare solo tramite un preventivo cessate il fuoco, questo diciamo a prescindere dalle situazioni. Vedremo se si arriverà a questo, la strada mi pare ancora abbastanza lunga, ma quantomeno se ne parla ed è già un grosso passo avanti. Poi abbiamo ancora la strage in Australia, a Sydney dell'altro giorno, che i due attentatori erano affiliati all'ISIS, peraltro anche da diverso tempo, cosa che ha provocato e provocherà indubbiamente una valanga di polemiche e di critiche sul governo australiano. Poi da Hollywood l'uccisione di un personaggio notissimo a Hollywood, Rob Reiner, e di sua moglie, è stato il regista di film ormai immortali come Harry di Presentoseli, ma anche attore, e è il padre di DiCaprio in quel capolavoro senza tempo che è The Wolf of Wall Street. Insomma, pare con ogni probabilità, insomma, tutte gli indizi vanno sul figlio, che ha avuto molti problemi di tossicodipendenza, ma a far scalpore oltre alla morte sono anche, come spesso succede in questi casi, le dichiarazioni di un Trump sempre più esasperato e da qui anche la necessità di segnalare questo passaggio perché è importante, criticato anche da parti del suo movimento, non del suo partito, del suo movimento, e questo insomma è interessante, specie in un contesto interno che si fa molto molto complicato. Poi c'è la manovra che sta per essere varata, insomma è questione ormai di giorni, visto che siamo al 16 dicembre, e poi qualcos'altro che sicuramente non ricordo, ma troveremo. Allora, cominciamo con i quotidiani più diffusi, come al solito. Iniziamo con il Corriere della Sera. Allora, Ucraina, spiragli per la pace, questo è il titolo che poi appunto troveremo anche altrove, diciamo, seppur declinati in maniera differente. L'ipotesi di una forza multinazionale a guida europea, non si ridisegnano i confini con la forza, dichiara Mattarella, gli USA offrono solide garanzie di sicurezza. Queste sono le parole degli USA che il Corriere della Sera, diciamo, riporta pedissequamente. Meloni incassa la frenata sugli asset. E poi c'è il sondaggio, un italiano su 3 ritiene la Russia una minaccia. Ora, diciamo, mi pare che la possibilità più realistica sia quella di arrivare a un congelamento del fronte e magari a una situazione come quella coreana, che diciamo non è definitiva, ma non è definitiva ormai da 70 anni e più o meno regge. Vedremo un po'. Poi abbiamo l'Estremo Oriente, prima l'Australia, l'orrore alla festa ebraica, viaggi e bandiere ISIS, la famiglia dei terroristi della strage di Sydney. Poi Hong Kong, la morsa di Pechino, Hong Kong ha condannato il dissidente Jimmy Lai, ora rischia l'ergastolo. Quindi l'Italia, poi c'è la foto notizia con Rob Reiner, il regista Reiner e la moglie trovati uccisi, fermato il figlio, diresse Harry, ti presento Sally, anche Stand By Me, se non vado errato, anche altri film importanti. Trump ha dichiarato morto perché ossessionato da me, e diciamo il rapporto causa-effetto non è che si veda granché, cioè, più che altro sembrerebbe che essere ossessionato da Trump sia Trump stesso. Comunque queste dichiarazioni, che sono state ritenute improvvide anche per uno come Trump, vedremo, hanno destato malumori anche nella base, in parte insomma della base MAGA, e questo diciamo è un caso non troppo frequente. Poi l'Italia, abbiamo sicuramente, mi ero dimenticato di citarlo, il caso di Mohamed Shahin, l'imam di Torino rimesso in libertà, l'ira del centrodestra, sì all'espulsione, dice il Viminale. E poi l'inchiesta sull'eredità Agnelli, imputazione coatta per John Elkann, slitta la messa in prova. Dalla nostra città, dal 7 gennaio, questa la ritroviamo nelle cronache nazionali, arriva un ticket per vedere la Fontana di Trevi. Ecco, ci mancava solo questa. Ci saranno due corsie, una per i turisti e una per i residenti. Intervistata sull'argomento Maria Grazia Cucinotta, perché non me lo chiedete, forse abita là vicino. La Repubblica, anche qua abbiamo l'Ucraina, qui Repubblica è molto più ottimista, perché se per il Corriere della Sera ci sono spiragli per la pace, la Repubblica titola con Trump, curioso perché poi è un giornale che invece di solito è molto critico nei confronti della Casa Bianca, però sulle questioni russo-ucraine lo è un po' meno. Allora, Trump, mai così vicini alla pace, considerato come stanno andando gli altri conflitti risolti da Trump, c'è un po' da fare ogni tipo di gesto apotropaico, ma insomma speriamo bene. Ucraina, vertice a Berlino tra leader europei, Zelensky è inviato in USA, poi la telefonata con il presidente americano, l'Unione Europea apre un esercito multinazionale, resta il nodo dei territori, inaccettabile ridefinire i confini con la forza, dice Mattarella. Poi abbiamo la strage di Sydney, gli attentatori erano seguaci del rinnovato ISIS. Abbiamo la manovra che lievita, anche qui insomma un grande classico, con la manovra economica che man mano che ci si avvicina al dato alla data del varo, si ingrandisce, alle imprese altri 3,5 miliardi. Poi la fotonotizia pure qui di Rob Reiner e del figlio. Dal Cile, dove ha vinto e anche diciamo di parecchie lunghezze il candidato della destra José Antonio Kast, ne scrive Ariel Dorfman, Kast e il fantasma resuscitato di Pinochet. C'è solo da sperare, insomma, che ha tanti anni di distanza sia un ricordo, come dire, sbiadito. Vedremo un po'. Allora, La Stampa, anche qua si parte con l'Ucraina, però è un'altra angolatura ancora. L'allarme di Mattarella, Europa sotto attacco, il presidente, disinformazione e intelligenza artificiale, minaccia per la democrazia. Gli Stati Uniti dicono che in Ucraina è risolto il 90% delle questioni, non i territori, per aggiungere Zelensky, mi pare un 10% piuttosto rilevante. E poi La Stampa, in quanto giornale di Torino, è il quotidiano che più dà spazio alla vicenda di Mohamed Shahin, che viene affrontata, come dire, in maniera abbastanza fredda e professionale, mettiamola in, in questo modo. Imam di Torino, l'ira di Meloni. Dura reazione della Premier alla liberazione, difficile garantire la sicurezza con questi giudici. Poi abbiamo Sydney con l'ombra dell'ISIS, qui diversi interventi, in particolare quello di, anzi c'è un'intervista, Andrea Riccardi, la comunità di Sant'Egidio, è mostruoso uccidere per vendicare Gaza. E poi c'è un intervento di Francesca Santolini che non si occupa di questo, però già che siamo in ambito di Australia è interessante. L'Australia apre pista sui migranti climatici. E poi vabbè, anche qui Rob Reiner, anche qui la manovra con la stampa che sottolinea che come le nuove misure relative alla manovra dirottino i fondi per il ponte sullo stretto, che così diciamo slitta in qualche modo. Allora, questa era la stampa. Poi abbiamo il manifesto. Qui l'Ucraina è in taglio alto, forza multinazionale europea in Ucraina, a Berlino i leader europei salutano i grandi progressi del negoziato USA e mettono clausole, mentre Mattarella avvisa i trampiani, c'è un'aggressione all'Europa. Il titolo principale però è per la casa, il tetto che scotta. Sicurezza, si chiede il manifesto, c'è la casa in cima alle preoccupazioni degli europei. Lisbona, Barcellona, Madrid, Milano e Roma sono il vertice di una crisi abitativa sulla quale le destre speculano elettoralmente. Mi sembrano situazioni un po' diverse fra loro. Comunque, la Commissione europea oggi vara un piano senza fondi come quello italiano. Poi abbiamo a Torino, l'imam torna libero, l'ira del governo, in Australia strage antisemita stretta sulle armi e il Cile, pinochettismo 2.0, in Cile stravince Cast, ordine e litio da paura. Così la prima pagina del manifesto. Avvenire, si lascia andare all'ottimismo. Luce per l'Ucraina. I leader vedono progressi significativi nei negoziati dopo le due giorni di colloqui a Berlino e Mattarella ribadisce aberrante ridefinire i confini con la forza. L'Unione Europea vittima di aggressione. Per il presidente americano mai stati così vicini alla pace, il 90% dei nodi del conflitto è risolto. Le fotonotizie sono due, sono messe in analogia una sopra l'altra, il Cile e Hong Kong. Dalle urne del Cile esce l'agenda di Trump, il neoeletto Cast parte dal no ai migranti. A Hong Kong Jimmy Lai accusato di trame contro Pechino, Hong Kong non perdona il magnate attivista. E ancora l'Australia, no ogni antisemitismo, l'Australia scuote il mondo, lutto e allarmi dopo i morti, lascei per il dialogo ebraico cristiano. E poi mi pare che non ci sia molto altro da aggiungere per quanto riguarda l'edizione di Avvenire. Il Messaggero, diciamo, di altro rispetto a quanto abbiamo letto, ha sicuramente il grande spazio per la manovra, segnalato con grande favore il fatto che siano stati stanziati altri 3 miliardi e mezzo per le imprese. Giorgetti annuncia le nuove misure ZES, zone economiche speciali, cioè zone dove si pagano meno tasse. Insomma, alla fine il succo è quello, non esclusivo ma principale. ZES e investimenti. Il piano delle riforme per il 2026 spinta sul PNRR e per la natalità. Il Sole 24 Ore, a proposito di economia, allora anche qui la manovra per le imprese 3 miliardi e mezzo nel 2026, fondi per ZES, transizione 5.0 ed edilizia. Oggi l'emendamento del governo alla manovra con le risorse per le aziende, coperture anche da regioni e rimodulazione dei fondi per il ponte sullo stretto. Rimodulazione è l'eufemismo che si usa per definire una situazione in cui dei soldi vengono spostati da un progetto all'altro. Poi il piano europeo sulla casa, 650.000 case all'anno, arriva la stretta sugli affitti brevi, l'obiettivo è mobilitare 153 miliardi ogni anno. E poi vabbè, c'è tutto una sezione dedicata alle specificità della manovra, insomma possiamo andare sicuramente oltre. Che cos'altro? A questo punto direi che possiamo concludere con la giustizia. L'unità però, come fa ormai già da diverso tempo, si occupa d'altro. In prima pagina c'è la strage a Bondi Beach, ne scrive Sansonetti. Sidney ci dice che l'odio per gli ebrei è un orrore ancora tra noi. C'è la Meloni che abbraccia Zelensky e spera in Trump. C'è Stefano Gallieni che ci parla dell'imam di Torino, imam libero, piante dosi KO. E poi una bufala, ecco, forse qui arriva un po' di diritto, una bufala sulla cannabis da parte del governo, disinformazione, cannabis e sequestri, la campagna bufala del governo. Anche il Dubbio, che pure è il quotidiano delle camere penali, oggi non affronta troppe questioni tecniche, anzi si apre con Mattarella che dà l'alto là a Putin e al cambiamento dei confini dell'Unione Europea. C'è Anna Foa che parla dell'onda antisemita che ha portato a Sydney. E però ci sono anche delle questioni giuridiche e giudiziarie da segnalare. Intanto il pezzo di Daniele Zaccaria sulla Corte dell'AIA, sulla Corte Internazionale dell'AIA, ombre non solo russe, scrive Zaccaria. Mosca, Washington, Londra, assedio totale alla Corte dell'AIA. Poi il Qatar Gate e l'afflosciarsi ormai completo di quell'inchiesta molto molto mediatica, chiesta l'archiviazione, un flop dopo l'altro, il Qatar Gate smontato pure a Milano. E infine quelli che vengono definiti illeciti disciplinari, un PM dimentica un detenuto in cella e il CSM si chiede dov'è l'errore. Un PM si dimentica in carcere un detenuto in custodia cautelare e lo scarcera con 43 giorni di ritardo. Il ministro della giustizia avvia un'azione disciplinare nei confronti del magistrato, esito, il CSM lo assolve per scarsa rilevanza del fatto. Il deputato di FI Enrico Costa critica la decisione di Palazzo Bachelet. E sull'altro lato Francesco Petrelli si chiede quanto tempo ci vorrà per mettere la parola fine allo scempio del carcere. Bene, sono le 9 e 5 minuti primi, quella del Dubbio era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, breve intermezzo musicale e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Thank you. 9:10 minuti all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, dopo le prime pagine dei quotidiani di oggi, andiamo a vedere che cosa si dice all'interno degli stessi. Andiamo a partire da dove abbiamo cominciato, ovvero sia con il Corriere della Sera e con l'Ucraina e con quelle che vengono definite ora prove di dialogo, ora possibilità di un'intesa, insomma c'è ottimismo più o meno cauto a seconda dei casi. Allora, iniziamo con il Corriere. Per Kiev garanzie simil NATO e una forza multinazionale europea. L'offerta USA al vertice di Berlino, mai così vicini alla pace, dichiara Trump. Per Witkoff e Kushner la proposta non è per sempre, quindi supponiamo siano in questo caso i poliziotti cattivi. E sui territori a stallo, intanto Zelensky insiste, serve un referendum, i dubbi sulla zona franca, cioè su questa zona appunto in qualche modo demilitarizzata che dovrebbe fungere un po' da cuscinetto, ma come abbiamo visto anche di recente, come vediamo anche di recente a Gaza, se non ci si mette d'accordo su chi ci va in queste zone cuscinetto, poi ci si ritrova sempre alla casella di partenza. Il cessate il fuoco comunque come precondizione del piano dei volenterosi. Le tre partite decisive di Merz, scrive l'inviata a Berlino, filo americano senza illusioni che ora vuole salvare l'Europa, dagli asset russi al negoziato di pace fino al patto sul Mercosur, dove si avverte, si registra, diciamo, una nuova consonanza di intenti fra Francia e Italia, che eppure dovrebbero essere governate in maniera diametralmente opposta dal punto di vista così ideologico, eppure su diciamo l'ansia nei confronti del trattato sul Mercosur vanno abbastanza a braccetto. Nel frattempo in Russia le Pussy Riot sono state dichiarate un'organizzazione estremista, una decisione che permette non tanto per seguire loro che sono fuori dalla Russia ormai, ma permette soprattutto di perseguire più facilmente i loro fan, anche quelli presunti. Basta poco del resto in Russia per essere ficcato in qualche gulag. Allora, per il resto sull'Ucraina non c'è molto altro. Dall'Ucraina si passa all'Australia, a due giorni dalla strage di Bondi Beach. Preghiere a Bondi Beach, meno armi, chiede il premier, i due killer vicini all'ISIS. Annunciate modifiche alle leggi su possesso di armi e controlli. Dei due attentatori, padre e figlio, parla Guido Limpio. Nella pagina successiva, il viaggio nelle Filippine e le bandiere jihadiste, al setaccio il passato della famiglia terrorista. Andiamo a pescare, aveva detto il padre, gli antefatti della strage. E poi in tutto questo c'è l'eroe della giornata, ovvero sia questo. Mi pare che sia un fruttivendolo, insomma un negoziante di origine siriana che, come si è visto in tutto il mondo, è riuscito a disarmare uno degli attentatori e a evitare evidentemente altre morti. Ha disarmato un attentatore, Hamed, l'eroe della spiaggia, era scappato dalla Siria, lo rifarei, dice, in ospedale, dove è ricoverato per fortuna in condizioni non gravi. E abbiamo ancora la manovra, adesso ce ne torniamo in Italia. La manovra sale di altri 3 miliardi e mezzo, rivisti i fondi per il ponte sullo stretto, critiche della Banca Centrale Europea sul prelievo alle banche, riformulato l'emendamento sull'oro di Banca Italia. Giorgetti in Senato rivendica le scelte, lui che era quello, diciamo, per la linea più dura, insomma, più meno generosa per quanto concerne la, la manovra. Rivendica le scelte per la crescita delle imprese, l'uso di Tobin Tax e dazi sui pacchi, attesa di Confindustria per le decisioni su bonus e transizione 5.0. E poi i negoziati per l'interscambio fra Unione Europea e Mercosur, ovvero l'Unione Economica di, formata da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. La battaglia del Mercosur, arriva il no della Francia, i dubbi dell'Italia sul rinvio. Il nodo della reciprocità, scrive Francesca Basso, la firma è attesa per sabato in Brasile. Considerate che al momento gli scambi di beni fra Unione Europea e Mercosur sorpassano la soglia di 111 miliardi di euro, insomma una cifra colossale che aumenterebbe ancora evidentemente con la firma del, del trattato. E mi pare che poi su Rob Reiner possiamo andare oltre. Gli esteri ancora con Hong Kong, che condanna Jimmy Lai. Ora l'editore rischia l'ergastolo, l'accusa è di cospirazione in cella già da 5 anni. L'imprenditore 78enne soffre di diabete e ipertensione, la parabola di un uomo e dell'ex colonia che aveva difeso sul giornale in piazza, scrive Guido Santevecchi. Dall'Iran l'attivista e premio Nobel Narges Mohammadi, ricoverata 2 volte dopo l'arresto. La telefonata della premio Nobel alla famiglia, picchiata alla testa dalle guardie che mi hanno fermata, vogliono eliminarmi. E ancora le cronache italiane, le cronache nere da Bologna, e polemica per il tribunale che ha deciso sull'omicidio di un ragazzo giovanissimo nel settembre dell'anno passato, Fallù Sal, che aveva solo 16 anni, 11 anni all'omicidio di Fallù, l'ira del papà. Il 16enne fu accoltellato a Bologna da un coetaneo dopo un inseguimento. La procura aveva chiesto 21 anni. Da Campobasso un'altra vicenda similare, anche se si è risolta, diciamo, in maniera meno pesante. Picchiato da altri ragazzi, mio figlio rischia di perdere l'udito, a parlare alla madre di un 14enne. Infine, dalla nostra città, la ritroveremo anche nelle cronache romane, Fontana di Trevi a pagamento per vederla, un ticket da 2 euro, l'ingresso dal 7 gennaio ma resta gratis per i romani, 20 milioni di incassi attesi, una barbarie su cui però evidentemente, diciamo, non c'è molto da dire. Si parla tanto di privatizzazione delle città, di spazi pubblici delle città, poi appunto c'è la gabella medievale per vedere la Fontana di Trevi, è tutto normale. Boh. Passiamo a Repubblica, diciamo Repubblica rispetto al Corriere più ottimista, per qua, almeno sui titoli per quanto riguarda l'Ucraina. Trump sente europei e Putin, risolti quasi tutti i problemi, vogliono la fine della guerra. Il leader russa chiama i vertici europei a Berlino con i suoi emissari, pace mai così vicina, forti concessioni a Zelensky sulle garanzie di sicurezza, resta il nodo dei territori. A parlare però e non essere così ottimista è l'analista ucraino Volodymyr Feshenko, che definisce l'ottimismo esagerato, siamo ancora in un vicolo cieco, servirebbe al più presto una tregua, ma lo zar spera ancora di vincere, non è disposto a cedere su temi come i confini. dall'altra nella pagina successiva le condizioni del Cremlino: serve una legge che vieti l'adesione di Kiev alla NATO. Il portavoce Peskov riconosce lo sforzo degli Stati Uniti per l'intesa, ma ribadisce: ora non ci sarà nessun cessate il fuoco. E senza cessate il fuoco, insomma, non è il primo passo di qualsiasi tipo di interlocuzione. Va bene, e poi cosa c'è d'altro? Dell'Australia non c'è molto da aggiungere rispetto a quanto abbiamo letto sul Corriere. C'è molto spazio per Narges Mohammadi in Iran, la Mohammadi picchiata in cella dopo il nuovo arresto, portata al pronto soccorso del carcere per le botte ricevute, vogliono farla tacere, dicono gli attivisti, la Nobel sta male, rilasciatela. Poi il lungo pezzo di Ariel Dorfman sul Cile, dove ha vinto, non ha trionfato, però insomma ha vinto con grande distacco sull'avversario José Antonio Kast, della destra cilena contro la candidata del Fronte Unico delle Sinistre. In Cile il terremoto politico che adesso resuscita il fantasma di Pinochet, scrive Dorfman da Santiago. La vittoria di Antonio Kast sconvolge il paese, ma per risollevarsi i progressisti dovranno partorire idee nuove. Questo evidentemente non solo in Cile. La morte del regista Rob Reiner, Repubblica tira fuori un'intervista di poche settimane fa in cui Reiner parlava con grande preoccupazione della presidenza Trump, diceva: opponiamoci a Donald, dobbiamo preservare la nostra democrazia, l'America era il luogo che accoglieva gli immigrati, mentre ora le persone vengono espulse addirittura senza un giusto processo. Qualche misere non deve morire, ha fatto, oltre a Stand By Me e a Harry ti presento Sally. Allora, anche qui su Repubblica c'è molto spazio per la sentenza sull'omicidio di Fallou Sal, con il padre che dice è una vergogna. L'imam di Torino è a pagina 23, così viene definito, Mohammed Shahin, libero l'imam di Torino, i giudici: non è pericoloso, smentito, piante dosi. L'uomo era rinchiuso nel CPR di Caltanissetta in attesa di espulsione, era accusato di aver giustificato il 7 di ottobre. Poi da Brescia la bella storia di un industriale che arriva con l'elicottero in cima a una montagna per sciare, con tutta la pericolosità del caso. Con l'elicottero sulle piste da sci, leggiamo a pagina 25, vita è a rischio, ora via la licenza. L'ENAC pensa a una sospensiva dopo il duplice atterraggio sulla neve dell'industriale. A Odolo, il paese di Giorgio Oliva, c'è chi dice: Giorgio, per quello sport farebbe di tutto, mi sembra davvero un'ottima giustificazione. Ne prende le difese il sindaco, che ne parla così: non è un borioso, è solo che a volte è superficiale e non ci pensa. Cioè, uno a terra col elicottero in cima a un monte innevato, rischiando valanghe e frane, è che non ci ha pensato, poverino. Va bene, e questo è per quanto riguarda la Repubblica. Direi che anche con la Repubblica possiamo chiudere qui, ricordando che poi le cronache romane le leggeremo al termine. Allora, dalla Repubblica alla Stampa. Qui, se diciamo la Repubblica è quella che i titoli per ora più ottimisti sull'Ucraina, la Stampa è quella che ce li ha più pessimisti. Si parte con Mattarella che parla di Europa aggredita e dice che disinformazione e algoritmi sono una minaccia per l'Unione Europea. Oltre al monito alla Russia, aberrante cambiare i confini con la forza. Poi Monica Maggioni ci parla del filo rosso fra Cremlino e giganti high tech, un filo che può affossare le nostre democrazie. La guerra ibrida lanciata da almeno un decennio può contare ora sulla sponda dei big USA. Tutto è cominciato con le fabbriche di troll a San Pietroburgo e i miliziani di Prigozhin. Per i blogger americani della destra estrema, Putin anticipa la società dei forti e dei migliori. Dei forti non lo sappiamo, dei migliori sicuramente no. A seguire l'altra analisi, quella di Gabriele Segre, che parla di disimpegno USA e minaccia zarista, una tempesta perfetta per noi europei. Va bene, poi ci sono le dichiarazioni di Trump sulla pace che ormai è fatta e mi sembra che non ci sia molto altro. C'è ovviamente molta preoccupazione per quello che sarà il futuro della Stampa e di Repubblica, con questo acquirente greco di cui parleremo quando e se diciamo le cose si faranno ufficiali. C'è a centropagina tutto un lungo una lunga sezione destinata al futuro dedicata al futuro dell'editoria. Allora, questa era la Stampa. Vediamo ancora, chiudiamo magari così con i quotidiani generalisti, diciamo nazionali. Il Messaggero fa una scelta diversa dai quotidiani che abbiamo appena letto, perché apre con la manovra e con un moderato ottimismo. Manovra ZES e investimenti, 3 miliardi e mezzo per le imprese. Ecco, scusate, lo inserisco anche se non è presente ovviamente sul Messaggero. Ma c'è qualcuno che sta dicendo, ma sono solo voci di corridoio, che se il greco Kyriakou non dovesse riuscire a impadronirsi di Repubblica, potrebbe subentrare Del Vecchio, e dietro Del Vecchio, quello di Luxottica per capirci, ci sarebbe niente po' di meno che Caltagirone. Però insomma, per ora siamo nella fanta politica e nella fanta editoria, poi vedremo che accadrà veramente. Diciamo invece, per rimanere allo scritto di oggi, manovra ZES investimenti, 3 miliardi e mezzo per le imprese, l'annuncio di Giorgetti nel pacchetto di misure, anche transizione 5.0 e caro materiali. Per il governo le priorità del 2026 sono il PNRR e le riforme per il Sud, spinta sulla natalità. E poi un'analisi, come dire, molto favorevole, interporti, pagamenti celeri e balneari, le riforme che stanno cambiando l'Italia. Quello che bisogna dire però, diciamo, al di là poi della vicinanza o meno del Messaggero, della simpatia o meno del Messaggero per le politiche economiche della Meloni, è che questa legge di bilancio, molto timida, molto conservativa, come si dice in questi casi, se non accadranno disastri, sconquassi, guerre mondiali e chi più ne ha più ne metta, il prossimo inverno, diciamo, sarà sostituita da una legge di bilancio molto molto espansiva. Sarà l'ultima legge di bilancio del governo Meloni prima delle elezioni del 2027. Insomma, L'organizzazione non è per nulla fatta male, ecco, mettiamola così dal loro punto di vista. Che cos'altro? Le altre grandi notizie, insomma, sono più o meno quelle: l'Australia, l'Ucraina, l'uccisione di Rob Reiner. C'è uno speciale, un reportage sulla salute mentale degli adolescenti, a pagina 11, gli adolescenti sempre più fragili, uno su cinque ha disagi psichiatrici, tra i minori aumentano depressione, disordini alimentari, autolesionismo fino ai suicidi, e boom di accessi ai pronto soccorso di Roma e Milano, e in alcune regioni mancano i posti letto. Allora, non mi pare ci sia molto altro, però visto che è molta parte oggi il Messaggero dedicato all'economia, si occupa anche delle manovre economiche cinesi, anche questo molto interessante. Ritroviamo questa notizia nella sezione dedicata all'economia. In Cina un piano contro la frenata dei consumi, la crescita debole delle vendite al dettaglio è la più bassa dei tempi della pandemia, ora Pechino prepara una spinta alle spese interne, rallentano anche gli investimenti sotto accusa gli sprechi, fra virgolette, degli enti locali che hanno compresso i prezzi di auto e batterie. Con l'economia italiana e quella cinese possiamo concludere qui la lettura del Messaggero, ultimo intermezzo musicale, e poi chiudiamo le cronache nazionali e vediamo se c'è qualcosa di interessante anche sulle cronache romane.
Good girls, bitch, a man with a beard, but God is a woman and she's tough and she's queer. Good girls are waiting on the prince, and the bad girls are laughing cause they know he's a dick. Good girls suck dick to back cosmetics, bad girls now they got pockets just to get it. Good girls causing no sins, bad girls killing like queens. Bad heels breaking wood legs, good girls getting bad breaks. Good girls living in illusion, bad girls aren't afraid of confusion. Good girls they throw no rocks, too busy getting Botox. Want to be a punk, it's easy. You can say fuck freely. Don't be somebody sweetie. Kick 'em in the nuts if they're greedy. Write your fucking graffiti. Burn all the leather jackets for the sake of resistance. What's a good girl in a bad situation? A hood girl with a bad education. It look like a bad reputation. A good girl never had penetration. A bad girl leave a hard dick waiting, shake him for his money and leave his heart on the pavement. Wait a minute, make his funeral arrangements. Call a good girl, she gon' make the payments. Bad girls clubbing, no you can't sit with me. Well-behaved women seldom make history. It's not a mystery, but if you really wanna get to me, don't bring no glass slippers. Cinderella wasn't shit to me. I need a trip to Italy, a Benz and a Bentley. It's all because of you, I'm in a brand new coupe. You took the bait and now the bad girl always gets her way. Do 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 do
baby, no place. The good girls worry about drama, karma. Run away scared to the mama, mama. The good girls worry about drama, karma. And where it comes from, but the bad girls running deep, heavy on the bass. Heavy on the bass, got heavy on the bass. But the bad girls running deep, heavy on the bass. 68 Chevy, no place.
Soldat de plomb, soldat de plomb.
Tout maigre dans ma grosse veste qui me servait d'armure. J'avais du shit dans mes chaussettes et je faisais dans mon pantalon. Soldat de plomb, soldat de plomb. J'avais juste 12 ans, les poches remplies d'argent. J'avais déjà vu trop de sang, soldat de plomb. Soldat de plomb. J'étais adolescent quand j'ai vu le destin prendre un calibre et nous descendre un par un, mort par overdose.
Allora, 9:36, minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire e a concludere la rassegna stampa nazionale di oggi. Allora, siamo arrivati ad Avvenire, che apre anche qui con, anche qui si apre con l'Ucraina, diciamo di difforme rispetto a quanto abbiamo letto finora. C'è sicuramente l'evento conclusivo delle ACLI a Strasburgo, una carovana che in circa 100 giorni ha toccato 78 tappe e ha presentato un manifesto con 7 proposte concrete per la pace. Un commissario ad hoc, corridoi comuni, l'istituzione di corpi civili di pace europei, di la costruzione di un'agenda comunitaria su questo tema. Queste le richieste. Poi che cos'altro? Vabbè, c'è ovviamente molto, ovviamente giustamente, molto spazio per la per l'Australia, ne scrive Angela Napoletano. ISIS, antisemitismo in ascesa e armi facili dietro la strage di Sydney alla festa ebraica. L'Australia si interroga sulle cause del massacro compiuto domenica da due islamisti, padre e figlio. Quindi abbiamo la manovra senza commenti, ma diciamo è una mancanza di commenti che risuona forte, abbiamo notato anche altrove. Si parla del nuovo pacchetto da 3 miliardi e mezzo che è stato istituito su pressione forte di Confindustria, di Confcommercio, insomma di chi si occupa di attività produttive in questo paese, e soprattutto del fatto che sono stati dirottati i fondi per il ponte sullo stretto, parziale definanziamento per l'opera fortemente voluta da Salvini. Il ministero guidato dal leader leghista minimizza. E poi un po' di cronaca, di cronaca italiana, dagli esteri. C'è molta preoccupazione per il Cile, dove Cast trionfa con il no ai migranti. L'ultradestra importa l'agenda di Trump. Il candidato dell'ala estrema dei conservatori ha staccato di 16 punti la rivale comunista Iare, la prima volta dal ritorno della democrazia. Tra le priorità l'espulsione degli irregolari, ma sarà un governo di unità. Poi nella stessa pagina Avvenire ci ricorda che l'Arabia Saudita ha battuto il proprio record di esecuzioni in un solo anno, secondo un contagio dell'AFP, dopo che le autorità hanno dichiarato lunedì che 3 persone sono state messe a morte. Il regno, secondo l'agenzia di stampa francese, ha finora messo a morte 340 persone. E tallona la Cina e l'Iran tra i paesi che più applicano la pena di morte, che sono sempre meno. Cina, Iran, Arabia Saudita, Iraq e Stati Uniti e pochi altri, ma diciamo il numero, specie nei primi stati, non accenna a diminuire. Anzi, Per il resto, nella sezione delle idee e commenti c'è un lungo intervento di Francesco Talò sull'Estremo Oriente, anche in Asia la pace è in bilico e Tokyo guarda a India ed Europa, il paese del sollevante alla ricerca di un nuovo equilibrio nel contesto geopolitico internazionale. Il Giappone ha preso atto, scrive Talò, che la sicurezza dell'area non è più scontata. La premier Takaichi si trova a gestire nuove tensioni con la Cina su Taiwan e con l'Italia si annodano legami stretti. La posizione nipponica è orientata alla prudenza verso gli alleati di sempre, ma rispetto all'Ucraina si teme che un accordo percepito come un successo russo possa incoraggiare Cina e Corea del Nord ad atteggiamenti avventuristici. E per il resto, vabbè, c'è il Natale, quindi possiamo proseguire serenamente. Per quanto riguarda l'edizione odierna del manifesto, da segnalare la notizia di apertura della prima pagina, in realtà più che una notizia è un approfondimento, si parla di casa, di diritto alla casa e di abitazioni, con due articoli, fondamentalmente quello di Andrea Valdambrini: in Europa è esplosa la crisi abitativa, l'Unione Europea ci arriva piano. La Commissione lancia una serie di provvedimenti per il social housing e gli affitti brevi, ma i soldi sono ancora da trovare. Su questo interviene anche Francesco Pallante con un commento dal titolo "La proprietà non è la misura di tutte le cose, tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili", scrive Pallante. Così si apriva l'articolo 29 dello Statuto Albertino del 1848, che sia tornato in vigore, un po' ardita come diciamo come comparazione, ma sicuramente efficace. E poi dalle pagine del Dubbio da segnalare sicuramente l'approfondimento di Daniele Zaccaria sulla Corte Penale Internazionale. Mosca, Washington, Londra, l'attacco concentrico alla Corte Penale Internazionale. Il procuratore Karim Khan, condannato a 15 anni da un tribunale russo per il mandato d'arresto a Vladimir Putin. Decine di magistrati della sua squadra sottoposti a sanzioni dall'amministrazione Trump per un analogo mandato nei confronti di Netanyahu. Londra, che da tempo minaccia di tagliare i fondi e uscire dallo statuto di Roma, sempre in difesa del premier israeliano. Il quadro è flagrante. La Corte Penale Internazionale è sotto attacco da potenze che spesso si fronteggiano, ma che trovano una convergenza paradossale quando la giustizia internazionale tocca i propri interessi strategici e quelli dei rispettivi alleati. In tal senso, l'azione degli Stati Uniti si sta rivelando particolarmente brutale. Gli effetti concreti delle sanzioni pesantissimi: conti bancari bloccati, carte di credito sospese, servizi digitali interrotti, viaggi delle famiglie impossibilitati. Magistrati e funzionari accusati di aver indagato sui crimini dell'IDF a Gaza, ma anche su quelli degli agenti CIA in Afghanistan, si ritrovano nella lista nera dei nemici dell'America alla stregua dei terroristi di Al-Qaeda, raggiunti dalle stesse restrizioni. Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha minacciato direttamente Khan di conseguenze durissime se torcerà un capello all'amico Bibi. Intanto Microsoft, guidata dal progressista Bill Gates, cancella l'account email di Khan. Amazon sospende servizi digitali ai magistrati sanzionati e perfino acquisti apparentemente banali come un ebook diventano impossibili. Il diritto penale internazionale in questo contesto non esercita più alcun potere reale, diventa un orpello, una lista di suggerimenti, se non addirittura un avversario da abbattere. Quando la Corte processò i responsabili del genocidio in Ruanda o dei massacri in Sudan, la comunità internazionale applaudiva convinta e ne celebrava il ruolo senza riserve. Ma quei crimini atroci avvenivano in paesi laterali, periferici, e schierarsi con la giustizia non costava nulla. Quando si tratta di di stati o leader potenti, quel consenso scompare. La Russia, coerente con il suo stile, ha scelto la via diretta. La condanna simbolica di Khan a 30 anni di prigione non mira la pena in sé, ma inviare un messaggio politico. Chi osa muovere accuse contro la leadership di Putin nell'invasione dell'Ucraina è considerato nemico dello Stato. Non è un processo giudiziario convenzionale, ma un'esibizione di potere. Anche Londra ha agito con decisione per tutelare i suoi rapporti con Tel Aviv, seppur in modo più istituzionale, contestando esplicitamente il mandato di cattura contro Netanyahu e minacciando di ritirare i fondi e di uscire dallo Statuto di Roma. Il Guardian cita una conversazione avvenuta il 23 aprile 2024 fra Khan e un alto funzionario del Ministero degli Esteri alla vigilia dei mandati, una misura sproporzionata per Downing Street che avrebbe avuto effetti concreti sul sostegno del Regno Unito. Tre governi diversi reagiscono dunque allo stesso modo: neutralizzare la Corte Penale Internazionale quando mette le mani nei dossier che contano e che disturbano. La CP, d'altra parte, che può fare, non ha forze proprie, dipende dalla volontà degli stati per eseguire i suoi mandati e sopravvive grazie alle loro risorse. Ogni volta che prova a esercitare potere effettivo su leader influenti rischia di subire ritorsioni. La sua autonomia definita dallo statuto nei fatti è fragile, se non inesistente. Resiste solo finché gli stati, o meglio i governi, la tollerano. Nonostante questo scenario complesso, i magistrati dell'AIA continuano a portare avanti i procedimenti, ma con grande fatica e poteri azzerati. In Etiopia la Corte ha emesso mandati contro membri delle forze filogovernative responsabili di violenze contro civili. La loro esecuzione resta complicata a causa della mancata cooperazione delle autorità locali. In Myanmar le indagini sul trattamento della minoranza Rohingya avanzano tra lentezze e resistenze diplomatiche da parte di governi alleati su tutti la Cina, dimostrando anche in quel quadrante come il principio di universalità del diritto penale internazionale si scontri con gli effettivi rapporti di forza. Persino in contesti regionali dove la Corte ha storicamente agito con grande efficacia, come la Repubblica Centrafricana, l'applicazione dei mandati incontra ostacoli legati a conflitti locali, milizie armate e interessi economici internazionali. Khan e i suoi colleghi rifiutano interferenze politiche, provano a tutelare l'indipendenza delle decisioni e in alcuni casi cercano di alternative per garantire che le vittime possano ottenere giustizia, come la cooperazione con tribunali locali o organismi ONU. È questa capacità di adattamento che, malgrado tutto, permette alla Corte di esercitare una funzione reale, ma è un sistema fragile, esposto alle rappresaglie di una politica internazionale che ha dimenticato la diplomazia e il diritto per accodarsi alla logica. Così è il dubbio, così Daniele Zaccaria sulla Corte Penale Internazionale. E ci resta ancora qualche minuto che possiamo impiegare con la lettura delle cronache romane. Partiamo da quelle del Messaggero, che apre con la casa, affitti, record di richieste per studenti e lavoratori. Roma batte anche Milano. La città si conferma la più attrattiva d'Italia grazie al polo universitario e alle possibilità di trovare un impiego. I contratti transitori sono cresciuti del 20%. Di Piazza Bologna all'Aureli i prezzi ridisegnano i quartieri. A pesare sul canone è soprattutto la vicinanza alle zone universitarie. Poi abbiamo Gualtieri che presenta la sua manovra, investimenti per 5 miliardi e mezzo, il sindaco in aula avvia la discussione sul prossimo bilancio del Campidoglio, spero nella correzione del taglio alla metro C. E a proposito di metro C, oggi aprono al pubblico le due nuove fermate di Colosseo e Porta Metronia, che qui andrebbe ricordato, diciamo, le grandi proteste contro il progetto che avrebbe portato e porterà decine di migliaia di persone dalle periferie anche estreme della parte orientale di Roma fino al centro. E ci li ricordiamo tutti uno per uno, gli epigoni di chi 20 anni prima protestava per l'apertura della metro a Piazza di Spagna. Anche lì la ragione era sempre la stessa, insomma. Poi andrebbe ricordato anche chi invece diceva no, non è che sono contro la metro, però facciamola passare per Corviale. Ma insomma, in certi casi il silenzio è davvero bell'ornamento. Allora, poi detto questo, abbiamo un po' di cronaca nera, ci informa il Messaggero che anche per quanto riguarda la la manodopera della malavita, diciamo, le condizioni di vita e di lavoro sono diverse se sei italiano o se sei straniero. Per i romani stipendi mensili e assistenza legale, per gli stranieri 30 euro al giorno. E poi mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la cronaca romana del Messaggero, cronaca romana del Corriere della Sera, che apre con la Fontana di Trevi, che si pagherà 2 euro per vedere, per i residenti ingresso gratuito. Grande felicità del Corriere della Sera, che su questo tipo di misure impazzisce e va a intervistare i turisti che sono felici. I turisti felici per il Corriere, giusto, poi il prezzo è basso. Va bene, è bello vedere grandi questioni, poi quando succedono queste grandi questioni, quando si prendono dei pezzi di territorio, fra l'altro rilevanti, e si chiudono, non se ne parla più. Comunque, per fortuna, le orde di poveri potranno comunque arrivare al centro, non a Fontana di Trevi, dovranno passeggiare un po', però potranno arrivare fino al Colosseo, dove aprono le stazioni museo di Colosseo e Porta Metronio. Poi, sempre per quanto riguarda le questioni urbanistiche, entro una settimana in comune arriva il progetto per lo stadio di Pietralata. La Roma ultima di lavori, scrive Davide Stoppini, l'obiettivo è iniziare il cantiere entro marzo 2027. Così la lettura della cronaca di Roma del Corriere. Ci manca a questo punto soltanto la cronaca di Roma di Repubblica. Allora, qui anche qua si parla di casa, ma di casa che non c'è. C'è una conversazione, non un'intervista, una conversazione con Barbara Funari, assessora alle politiche sociali. Il giubileo sta per finire, ma non rimuoveremo i centri per senza tetto. Le densostrutture hanno 250 posti, hanno assistito 410 persone. C'è una lunga intervista invece a Ascanio Celestini, non sono numeri ma individui da conoscere. Sotto casa mia c'è un uomo che vive in un'auto, può succedere a tutti per una separazione o per la perdita del lavoro, basta poco. E poi Marco Carta se ne va a San Lorenzo, successo a San Lorenzo, chi faceva le barricate adesso porta donazioni. In 60 hanno già trovato un lavoro, tra gli ultimi anche italiani rimasti disoccupati. Poi ci sarebbero anche situazioni simili dall'altra parte del ponte di Santa Bibiana, ma lì invece la solidarietà si è registrata un po' di meno. E comunque noi San Lorenzini restiamo così e va davvero più che bene. E mi pare che non ci sia molto altro, anche qua un po' di cronaca spicciola, ma davvero poca roba, per cui quando sono le 9:54 minuti chiudiamo la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi gli appuntamenti della mattinata informativa di Radio Onda Rossa. Successivamente vi ricordiamo, l'avevamo anticipato martedì, che questa settimana Radiuska, diciamo, cede il posto alla strenna natalizia delle ore di religione, con orario sempre intorno alle ore di